E torniamo all'immagine. E abbiamo detto che Adamo si trova sulle spalle di Cristo ed è portato molto teneramente come una pecora. E non possiamo non notare il particolare incontro di sguardi. I volti sono uno affiancato all'altro, quasi uno sovrapposto dall'altro, quasi uno tessuto cucito sull'altro, come se uno quasi emergesse dall'altro, e questo dice una realtà molto profonda. Dice che la nostra identità emerge da una relazione. Solo quando io mi trovo davanti al volto di un altro so chi sono io. Gli occhi si compenetrano. Ma che vuol dire? Ecco, perché gli occhi? Cosa sono gli occhi? E gli occhi sono lo specchio dell'anima, la porta del cuore. E Cristo sta incontrando lo sguardo di Adamo perché sta accadendo qualcosa nel loro cuore. Mentre infatti Adamo, che è l'uomo vecchio, con il peccato ha perduto la sua identità, incontra lo sguardo di Cristo, finalmente scopre chi è. E come se specchiandosi in Cristo dicesse: ecco chi sono io. E lui è il prototipo e io sono la sua immagine. Ecco a immagine di chi sono plasmato, a immagine del Figlio. E questo, di questo possiamo farne esperienza in maniera molto profonda anche nel nostro quotidiano, no? Cioè, quando noi incontriamo una persona che ha una grande umanità, e qualcosa di questa persona ci commuove, è vero che è così? Cioè, quando troviamo qualcosa di una persona che dico: ma guarda che umanità! Cioè, un gesto, un qualcosa di gratuito che non ci aspettavamo, che ci sorprende, no? Qualcosa si muove dentro di noi. Ecco, in realtà quello che si muove dentro di noi è proprio questa cosa qui, che il bene dell'altro, quello che l'altro mi sta mostrando, un'umanità vera, mi fa riconoscere quello che sono io, quello che desidero. Mi suscita la nostalgia di quello che io sono chiamato ad essere, cioè la mia umanità piena. E il Cristo è proprio quello che ci mostra come dovrebbe essere l'uomo, cioè per che cosa ci ha fatti. Ed è per questo che la sua umanità attirava. Però questa è anche un'esperienza che facciamo quotidianamente. Quando vedo qualcosa che mi suscita un'attrazione, e lì vuol dire che qualcosa di dentro di me si risveglia, della mia identità si risveglia. E io trovo il motivo per essere magari simile a quello che ho visto nell'altra persona. E così dicevo che Adamo, vedendo Cristo che lo salva, dice: ecco chi sono io. Infatti il volto di Adamo e quello di Cristo, vedete che c'è una somiglianza, no? Ecco. Ora Cristo vede con gli occhi di Adamo e Adamo vede con gli occhi pieni di misericordia di Cristo. E lo sguardo di Adamo finalmente si sazia in quello del Redentore. Finalmente Adamo è un uomo nuovo. Ecco, vale la pena di fermarsi a riflettere ancora un momento su questo. Cristo vede con i nostri occhi, in modo che noi possiamo vedere con i suoi. Cioè, infatti non è solo Cristo che si riconosce in Adamo, ma è anche, cioè, scusate, non è solo Adamo che si riconosce in Cristo, ma anche Cristo che guarda con l'occhio di Adamo. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che in tutto ciò che noi vediamo e che viviamo, nelle nostre gioie e nei nostri dolori, Lui è lì, in ogni momento della nostra vita quotidiana. Lui è lì, accompagna e vede tutto questo, quello che noi viviamo, e lo vede insieme a noi. Magari noi ci sentiamo soli, no? Invece non è così. Da quando si è incarnato, Cristo vede tutto quello che vedono gli occhi umani. Ecco, proviamo a pensare come si attualizza tutto questo in un momento drammatico come quello che stiamo passando ora come umanità. Cioè che Cristo vede le stesse immagini che vediamo noi, della guerra, di un mondo distrutto. Sono i suoi occhi. E questo, se non altro, ci consola, perché non lo sentiamo più così distante, no? Con questo sguardo Cristo ci assicura che Lui sa ciò che stiamo attraversando. E in questo modo continua ad invitarci ad una conversione più grande, ecco, a cambiare anche il modo in cui noi guardiamo gli altri, affinché possiamo iniziare a guardare il nostro prossimo con i suoi stessi occhi, pieni di misericordia. Se noi ci sentiamo salvati, allora guardiamo con un po' più tenerezza anche chi magari ci fa del male, no? Perché è povero come noi. Ecco, tutto questo per dire come la nostra risurrezione fin d'ora dipende dall'incontro del nostro sguardo con quello di colui che ci fa risorgere. La salvezza passa sempre attraverso uno sguardo. E quindi noi torniamo alla vita perché incontriamo il suo volto. E sappiamo, come dicono i padri della Chiesa, che il peccato è stata una distrazione da parte dell'uomo, e che ascoltando il serpente che lo ha tentato ha dimenticato la relazione con il Padre. Cioè, cosa vuol dire? Che nel peccato, invece di rimanere in relazione con Dio, l'uomo si è messo in relazione con un oggetto, diciamo, ed è rimasto come senza memoria, cioè non ha più saputo chi è e qual è la sua dignità e il suo essere figlio. Ecco, ora noi non siamo qualcosa di diverso rispetto a questa umanità delle origini, che è precipitata nell'abisso degli inferi e della morte, e anche noi incontriamo Cristo non certo nelle altezze della nostra bravura, ma nelle bassezze della nostra miseria, cioè da uomini spiritualmente morti. Paradossalmente è proprio necessario, ecco, entrare nel nostro peccato per sperimentare la salvezza. È necessario rimanere lì, nella nostra miseria, e chiamarla per nome. E infatti qui vediamo che il risorto non è un eroe che esce dal sepolcro, non è un fusto che esce pieno di muscoli, no? Come siamo abituati a vederli in certi. È una presenza mite, povera, volutamente è stato rappresentato così. Ed entra appunto negli abissi degli uomini. Ecco, prima ho detto che il movimento ascendente dei piedi è importante, ecco, perché qui in realtà siamo nella fase di risalita. Ecco, ci sono le cosiddette anastasis, che sono proprio la discesa di Cristo agli inferi, in cui Ecco, Cristo si vede che è tutto piegato e proteso verso questa umanità. Invece qui siamo già in fase di risalita. E comunque Cristo si è inabissato dentro l'umanità, non certo per mostrarci, dicevo, quanto lui è bravo a morire per poi risorgere, ma lo fa solo per innalzare l'uomo, per riportarlo dentro la sua statura di figlio. Allora pensiamo a tutto quello che ho detto prima, no? Che lui prima scende nel grembo della Vergine, scende, ma per cosa? Per innalzare noi. Ecco, lui non sopporta che noi viviamo da bestie, né che viviamo da oggetti degradati. Ecco, il Cristo a sua volta, tornando allo sguardo, avendo ritrovato l'uomo perduto, sembra cercare e voler coinvolgere nell'incontro di sguardi anche chi si trova davanti all'immagine. Vedete che lo sguardo di Adamo è tutto rivolto verso di Cristo. Ma Cristo in realtà, pur avendo l'occhio in comune con Adamo, è rivolto verso di noi, chi si trova davanti all'immagine, come dire: guarda che sto cercando te. Nel suo sguardo c'è posto per chiunque, e quanto più siamo perduti, questa è la bella notizia, quanto più siamo perduti, tanto più siamo attraenti per lui. Ecco, fermiamoci ancora qualche istante davanti a questo incontro di sguardi, proviamo a metterci al posto di Adamo, provo a lasciarmi raggiungere da questo sguardo misericordioso di Cristo e ci lasciamo trasportare nella preghiera.
Signore misericordioso, il mio sguardo cerca il tuo e, guardandoti, scopro che dall'eternità tu hai atteso questo momento. Hai attraversato non solo i cieli per potermi incontrare, ma hai voluto scendere fin dentro la morte per raggiungermi. E ora sei qui per me, proprio per me, nel fondo dei miei fallimenti, delle mie morti, pur di non lasciarmi solo qui. Non ti sei risparmiato niente. Ora in te posso guardarmi come tu mi vedi, nel tuo sguardo ritrovo me stesso. Sono bello perché amato, voluto, desiderato e cercato da te. Ecco, mi riconosco, sono tua immagine.
Passiamo alla figura femminile, che come abbiamo detto è Eva. La vediamo afferrata da Cristo per il polso con un gesto molto deciso. Per gli antichi il polso era la sede della vita, a causa del battito del cuore che in quel punto si sente chiaramente. E possiamo dunque scorgere in questa espressione di Eva una vera trasfusione di vita, e nei suoi occhi chiusi, nel suo volto compunto, ma anche disteso e pacificato, e che si posa sulla mano ferita di Cristo. Ecco, se ricordiamo, il libro della Genesi dice che la donna è nata dalla costola di Adamo, cioè da una ferita che è stata è nata dalla ferita della costola di Adamo, da cui è stata plasmata. Ora è come se rinascesse da un'altra ferita, quella che il padre ha permesso che fosse inflitta sul corpo del figlio, affinché ne nascesse l'umanità salvata. Ricordiamo sempre che dentro questa Eva e Adamo ci siamo tutti noi, eh? Con la mano destra, vediamo la mano destra qui, la nuova Eva, perché è una donna nuova, accompagna il braccio di Adamo, e questo è il segno della sua conversione. Perché? Perché è la stessa mano che prima aveva afferrato il frutto. Eva, tentata dal serpente, ha afferrato il frutto, e questo è stato il peccato. Ora non afferra più, e aderisce, si dona liberamente e riconosce nell'uomo Cristo stesso. È come lei tocca Adamo, ma in realtà è come se dicesse: io tocco l'uomo, ma in realtà tocco Cristo. E riconosce il vero frutto dell'amore del Padre che la raggiunge e dal quale si lascia afferrare. Cioè, prima nel peccato lei ha afferrato il frutto, adesso riconosce che Cristo è il vero frutto dell'albero, che è stato la croce, no? E da lui però si lascia afferrare. Sostiamo ancora qualche istante davanti a questa particolare.
Signore misericordioso, tu sei colui che cambia la mia paura in fiducia, la mia vergogna in trionfo. Tu mi salvi per mezzo delle tue ferite. In esse guardo e trovo me unita a te e la tua vita unita alla mia. Per questa unità, più forte di ogni peccato, non posso più guardare le mie ferite, il mio male, senza riconoscere in esse anche il luogo del mio incontro con te.
Se una volta nella vita ci è capitato di farla proprio grossa e in questo nostro farla grossa abbiamo fatto molto male a qualcuno, alla vita di qualcuno, e questo qualcuno ad un certo punto ci perdona completamente. Ecco, allora a me rimarrà questa ferita di quello che ho fatto, di quello che ho combinato, ma grazie all'amore di chi mi ha perdonato e grazie a questo amore che io accolgo, perché non è facile perdonare a se stessi, anche per ricevere il perdono occorre perdonare se stessi. Se io accolgo questo perdono, ogni volta che io mi ricorderò di questa cosa che ho fatto, non sarà più un dolore, perché questa cosa che io ho fatto mi ricorderà l'amore della persona che mi ha perdonato. Questo vuol dire quella mano che, sulla quale Eva posa il volto. Come abbiamo sentito dalla sorella, diceva: non potrò più guardare le mie ferite senza scoprire in esse il luogo del mio incontro con te. Stiamo arrivando alla fine. Adesso ci spostiamo nella zona centrale, dove troviamo quello che ho chiamato il dialogo delle mani. Attraverso le mani di Cristo, di Adamo e di Eva, possiamo leggere il dialogo d'amore tra Dio e l'umanità. Questo dialogo avviene nella redenzione, nella salvezza. E l'uomo e la donna, se ricordiamo, torniamo anche qui alla Genesi, col peccato si erano allontanati uno dall'altro. Vi ricordate quando il serpente ha tentato Eva e poi lei ha dato il frutto ad Adamo, e quando Dio gli ha detto: ma cosa hai fatto? E lei dà la colpa al serpente e Adamo dà la colpa a Eva, e quindi in realtà si allontanano. Dopo il peccato l'uomo e la donna si separano, non trovano più il modo giusto. Ecco, mentre qui nella redenzione, grazie a questa mano di Cristo che afferra Eva, si ritrovano. Vedete che la mano sinistra di Eva si incontra con quella di Adamo. E per aiutarci a capire questo, ci può essere utile ricordare, forse non tutti ce l'abbiamo presente, però nel Duomo di Monreale, in Sicilia, che è un duomo antichissimo, pieno di mosaici, dove ci sono rappresentate tutte le scene della creazione, a un certo punto c'è Dio che, dopo aver creato l'uomo e la donna, li prende per i polsi tutti e due e li unisce per dire che li porta, li conduce uno all'altra, ecco, li fa incontrare. Questo era prima del peccato. Ora, nella redenzione, nella salvezza, finalmente l'uomo e la donna si ritrovano in un'alleanza nuova. E ricordiamo sempre che dentro queste due figure di Adamo ed Eva c'è tutta l'umanità, quindi è l'alleanza di Dio con tutta l'umanità. Ecco, in questo modo per l'uomo avviene anche un passaggio che potremmo dire da individuo a persona. Cioè, fino a quando restiamo ognuno sprofondato nei nostri inferi, cioè nelle nostre morti, nei nostri peccati, nelle nostre disperazioni, restiamo tutti individui, uno separato dall'altro, e frantumati non solo nelle relazioni, ma anche all'interno di noi stessi. Ma quando ci lasciamo afferrare da Cristo, ecco, ci troviamo innestati nella sua nuova umanità e veniamo trasformati in un corpo umano dove tutti noi siamo uno. Siamo un unico corpo. Quando noi facciamo la comunione alla messa e rispondiamo Amen al corpo di Cristo, cosa diciamo? Corpo di Cristo, amen, vuol dire io sono corpo di Cristo insieme con tutti gli altri che qui sono, lo stanno ricevendo, e con tutti quelli che fanno la comunione. Ecco, l'umanità quindi in Cristo non si può più distinguere tra l'uno e il molteplice, tra l'unico figlio, il primogenito e la moltitudine di fratelli, perché lui è proprio sceso per renderci uno. E noi tutti diventiamo figli nell'unico figlio, siamo incorporati, ecco, in questa realtà divino-umana che si chiama Chiesa. E la Chiesa cos'è? È l'amore che si realizza. Prima parlavamo che la bellezza è l'amore realizzato, ecco. È l'amore che si realizza nell'umanità. Perché? Perché ci rende capaci di comunione. Ma da cosa scaturisce questa comunione? Dal fatto che ci sentiamo graziati. Se io sono graziato, allora correrò dietro agli altri per fare grazie anche agli altri. Se io sono veramente stato graziato, non posso trattenermi dal far grazie anche agli altri e dal non giudicare chi pecca oppure anche chi mi può fare del male. Se io sono veramente, ho fatto esperienza della redenzione e di una grazia che ho ricevuto, alla fine sento come un sollievo il fatto di poter anch'io usare misericordia con gli altri. Ecco, potremmo concludere questo con questo momento con una strofa di un inno di un padre della Chiesa che si chiama Efrem il Siro, un grande teologo, e che è una, ecco, un inno sul quale, ecco, ho trovato ispirazione per questa immagine. Adesso lo ascoltiamo e poi ci fermiamo ancora qualche istante silenzio, e poi con libertà, con molta libertà, se qualcuno avesse il desiderio di fare una risonanza, di dire qualcosa che l'ha toccato di più, ecco, adesso magari poi vi farò dare il microfono, quello che gira, con libertà, però, ecco, se vogliamo, quello che scaturisce dal cuore di qualcuno magari può far bene anche agli altri, no? Può diventare una condivisione breve, no? Non facciamo le cose lunghe. Oppure se qualcuno volesse fare anche una domanda, ecco, può farlo con libertà. Adesso sostiamo qualche altro istante.
Il pastore di tutto è disceso, si è abbassato a cercare Adamo, la pecora che si era perduta. Sulle sue spalle l'ha portata alzandola. Benedetta sia la sua discesa. Come un chicco di frumento scese di nuovo allo Sheol per balzare su come intero covone e nuovo pane. Benedetta sia la sua offerta.